interessa il Kung Fu? Sono qui per insegnarvelo. Avanti, la sua è lotta cinese pura. Era il colpo numero 4. Unghiata mancina del drago. Ora il drago agita la coda.
Calci che volano questa sera al 20° episodio di Serial K, serie action, dal titolo...
Male?
Ma mi Bruce Lee!
Serial K, le serie TV alla radio. Dopo il grande omaggio a Bruce Lee, benvenuti, buonasera a tutti qui da Radio Città del Capo. Più action di lui oggettivamente non c'è nessuno e partiamo di corsa perché abbiamo veramente tantissime cose di cui parlare questa sera.
E siamo già in ritardo,
oltretutto grazie a Tiziano Ferro, titoli nuovi, piacevoli conferme e ovviamente una gran marea di spazzatura che neanche con lo sciopero dei netturbini. Un genere che a noi piace veramente molto sia in TV che al cinema, perché il dimenare non è solo divertente, ma spesso è anche il genere in cui escono le sorprese più particolari, probabilmente perché l'aspettativa in realtà è sempre a zero. E questo contro tutti quelli che guardano questo particolare contesto un pochino con la puzza sotto il naso, solo perché non ci sono le teste di serie, diciamo, da tappeto rosso, quelle che abbiamo visto ieri sera sfilare a Los Angeles. Ma noi frega sega, e quindi direttamente dal dojo Cobra Kai, il maestro Miyagi, John McClane, Ian Aplinsky e Jason Byrne e Nikita in persona vi danno il benvenuto al 20° episodio della seconda stagione Serial K qui da Radio Città del Capo. Siete pronti?
Sì, sensei!
E dopo aver sentito i modernet con Barbara, iniziamo la newsroom di questa sera, che sarà veramente, veramente molto ricca. Partiamo con un titolo americano che è Outsiders. Serie WGN, stesso canale di Manhattan e Salem, ambientata nello zotico contesto delle colline appalachiane del Kentucky, ambiente che conosciamo alla perfezione, ci racconta di una faida tra la città, la base appunto di queste colline, una società di investimenti minerari e la famiglia Cafonista dei Farrell, che da secoli occupa impunemente queste zone, in cui la suddetta compagnia vuole scavare, minare, estrarre, fino a far morire di ogni malattia possibile chiunque beva dal rubinetto. 5 episodi finora e siamo oggettivamente un po' a bocca asciutta, perché finora stiamo parlando di pochino e la sensazione di essere un pochino di fronte a quello che è il classico episodio a manuale di vorrei ma non posso. Dopo le prime puntate il risultato è una serie un po' senza anima, che neanche cocciante, perché non basta sputare per terra tabacco e parlare come se avesse una felpa in bocca per essere un cafone delle colline
col cappuccio.
Almeno noi pensiamo che non basti questo. Portare sullo schermo un cafone delle colline, se non lo sei nato per portarlo, devi essere capace di diventarlo dentro. Devi abbandonare ogni forma di cibo sano e interazione sociale di qualità, e devi essere capace soprattutto di estrarre moonshine dalle tue vene, così spontaneamente, automaticamente, perché non si può fare l'hillbilly, si è il billy, altrimenti è l'ennesima forma di gentrificazione e non si può sicuramente gentrificare né Dinamite Blah né tantomeno i Crowder. Un misto in quindi, avete già sentito qualche nome magari che conoscete, di Sons of Anarchy, Vikings, Banshee e Justified, che sono state a modo loro tutte serie di culto nel loro genere, perché avevano oggettivamente qualcosa da dire in un modo nuovo, molto originale e con un'identità molto specifica. Qui invece siamo di fronte ad un episodio di imitazione pura e la ciccia al fuoco è oggettivamente poca. Unico asso nella manica è il recupero di Ryan Hurst, Opie di Sons of Anarchy, che tanti di voi hanno amato, restituito al suo ruolo madre, quindi quello con la barba e i capelli lunghi. Ma il punto è che la serie è noiosa, non ha nervo, non coinvolge, perché non succede mai nulla, se non qualche rissetta qua e là. Sì, è vero, qualche omicidiolo così da un pochino da manualino, anche quello è tutto un gran su e giù di Olo e Ino, ma vabbè, che vivono in una serie invece che di cafoni, che l'unico elemento che hanno di caratteristico è che vivono tra un sistema feudale magico, quasi da druidi, e una società che invece non riconoscono e rifiutano in tutte le forme, quindi dai soldi al contesto sociale in generale. E ti aspetteresti un po' di tutto, dalle botte agli omicidi, alla violenza gratuita, trombate a non finire, perché questo ci hanno abituato le serie dei Caffoni finora. E invece qui non c'è nulla, se non appunto un misto delle serie di cui abbiamo parlato prima, ma senza sale e né pepe. Primo problema: il sistema feudale di cui si parlava prima in Sons of Anarchy, che ad esempio è solo accennato, è uno sfondo latente per lo sviluppo delle vicende umane, invece in Outsiders è inspiegabilmente evidente, con tanto di consiglio degli anziani, pellicce, cosciotti strappati a morsi. Sembra Vikings, solo che finché si parla della Scandinavia, della Scozia dell'anno 1000, tutto questo ha un senso, ma se siamo nel Kentucky del 2016, allora o sei pieno di idee, sai scrivere da Dio, oppure viene fuori quello che viene fuori.
Oppure il Kentucky è pesante.
Appunto, dico, non è che non ci sono stimoli né spunti. Il secondo problema è l'eredità appunto di Sons of Anarchy. Là siamo di fronte ad una consapevolezza filologica non contestabile, è Shakespeare, anche se in moto c'è tutto Amleto, ne abbiamo parlato tante volte, e sarà anche grezzo, sarà anche pieno di difetti, ma almeno la sua identità è molto precisa. Qui no, perché qui non c'è scrittura. Là ci sono le Harley, che non sono il massimo, questa è mia opinione personalissima, ma fanno genere. Oppure in Banshee ci sono bravissime a go-go e pacche che neanche ai campionati di martial mixed art. Invece qui ci sono i kill di pelle, di coniglio, i quad e basta. No sex, no violence, no drama. E sinceramente, tra l'altro, i quad sono un pochino da sfigare.
Ma no, che i quad sono la parte migliore.
Esatto. Comunque, se volete una serie sui caffoni, allora in realtà perdetevi in Justified, dove un magico insieme di ingredienti mescolati da un Elmore Leonard in stato di grazia vi farà veramente urlare alla luna, in un incredibile percorso nell'America profonda. Voto per ora 5, perché è solo un'ibridazione di altre caffonate di classe. Devo dire che magari alla fine della serie qualcosa migliorerà, magari, non si sa mai. Adesso invece parliamo di un secondo titolo che è iniziato pochissimo tempo fa, non è proprio una serie action, ma appunto Eugenia ci spiegherà quali sono i motivi di questa considerazione, The Night Manager.
Allora, qui parliamo invece di una serie di alto, alto, alto livello, specie dal punto di vista della scrittura, perché è tratta da un romanzo di John le Carré, che è un romanzo del 93, appunto, che si chiama The Night Manager, ed è una spy story creata dalla BBC, quindi stiamo parlando di scenari magnifici perché è girata tra Marocco, Mallorca, la Svizzera e Londra, e una roba di ambientazioni, di grandi alberghi, robe di lusso molto belle. Sono 6 episodi, il primo è già andato in onda il 21 di febbraio. Almeno a giudicare dal pilota, la seconda è andata in onda da pochissimo, The Night Manager è una bomba, sotto moltissimi punti di vista, perché per prima cosa visivamente ha una messa in scena pazzesca, spesso veramente imponente, anche per via di questa ambientazione estremamente di lusso, estremamente inusuali, e però non è mai freddo asettica, perché poi ha ad appoggiarla questa ricchezza narrativa che viene dal romanzo ma che anche viene dall'adattamento, e che per quanto noi adesso siamo abituati molto bene con le serie TV non è assolutamente comune in una produzione televisiva. Il romanzo originale è trasportato a un tempo presente qui, cioè quindi non è ambientata nel 93 ma è ambientata nel 2011. L'adattamento funziona perfettamente, anche perché lo sceneggiatore, che è anche un apprezzato regista teatrale che si chiama David Farr, ha fatto un lavoro meraviglioso. Quindi siamo nel bel mezzo della primavera araba, perché siamo al Cairo e la rivoluzione esplode e coinvolge il protagonista Jonathan Pine, che è appunto il portiere di notte, il night manager del titolo, e che è interpretato da Tom Hiddleston, e dico Tom Hiddleston, cioè ovvero l'idolo delle femmine di ogni età e latitudine, che qui interpreta proprio il gentleman inglese perfetto, cioè meglio di Sherlock.
Quello, il tuo
che
idolo Giulio?
Ma io non ho mai sentito.
Ma Giulia non è una
non
femmina.
Femmina.
Beh, però ha un lato femminile importante.
E come?
No, qui lui è proprio l'inglese perfetto, è calmo, educato, affascinante, sicuro di sé, però understated, un po' misterioso, ma soprattutto bello, di un'eleganza incredibile.
Ricordiamo solo che Tom Hiddleston, per chi magari va al cinema a guardare,
Loki.
Bravissima, è Loki dei vari Marvel movies.
Loki poi adesso fa questo film in cui interpreta il cantante country, dai aiutatemi.
Nessuno Vabbè. Ti aiuta, vai pure avanti. Sei
io
proprio lasciata così
me,
sola.
Non ho niente aiuto da casa. Comunque, il pilota è un capolavoro di regia ed è molto al servizio della storia la regia. La regista è Susan Bier, che è stata premio Oscar per Un mondo migliore. Ed è veramente fatto bene, perché le atmosfere malinconiche e pessimiste della talpa si mescolano appunto, e per questo siamo dentro l'action, a quel piglio avventuroso e fascinoso delle avventure di James Bond. Per cui qui chi non ha letto il romanzo, la trama è ancora introduttiva, perché Pine è un ex militare che adesso appunto è portiere di notte, si ritrova catapultato nel bel mezzo di un sospetto traffico d'armi tra un riccone locale, Freddy Hamid, e il celebre filantropo Richard Roper.
Tra loro due,
sì. Esatto. Lui a riceve sandwich. La soffiata dalla donna di Hamid, di cui si innamora, e poi praticamente lei finisce cadavere, lui finisce a elaborare il lutto in uno chalet di lusso in Svizzera, ma reincontrerà Roper e questa volta le cose andranno diversamente.
Ed è la fine della serie, ovviamente.
Ci ha fatto veramente...
No, questo succede solo nel pilota.
Che te l'ha spoilerato tutto.
Esatto, bravissima. Chi voleva vederlo non lo vedrà
questo
mai.
Questo succede tipo nei primi 10 minuti del pilota. Comunque abbastanza ovviamente, visto che parliamo della BBC, il cast è perfetto e di grandissima qualità. Parte il ritorno in TV di Eddleston dopo Wallander, ma unisce il meglio che l'Inghilterra ha da offrire, tra cui Ian Glory, che è il Dottor House.
Certo.
Nel ruolo del perfido Roper, che viene descritto come l'uomo peggiore del mondo, ma è anche affascinante, super brillante, super fascinoso. Ma anche Olivia Colman, che noi amiamo molto per via di Broadchurch.
E anche per essere stata una delle voci femminili di Locke.
Film della Madonna.
Ah, è vero, sì, è la vero. Donna con cui lui parla in macchina.
E lei interpreta questa Angela Burr, che è un agente dell'intelligence che cerca di incastrare Roper, questo personaggio che era un uomo nel romanzo, ma di cui viene sfruttata molto intelligente questa fisicità un po' ordinaria, che mostra la normalità dell'intelligence. A un certo punto c'è una scena in cui lei 5 minuti prima è al telefono chiedendo al marito di cucinare un pollo scaduto e un attimo dopo sta scatenando un complotto per scatenare una guerra. Quindi, seguendo il motto che chi ben comincia a metà dell'opera, i prossimi episodi partono con delle aspettative ancora più alte rispetto al pilota, perché non sarà semplice tenere testa una roba che è praticamente perfetta e una raffinatezza visiva che fa veramente venire voglia di screenshottare ogni singola scena, specialmente ovviamente quella in cui c'è Tom Hiddleston.
Voto finale a The Night Manager, Eugenia?
Per me un 9 sulla fiducia nel suo complesso, 10 a Tom Hiddleston, che quando si mette la camicia blu non potrebbe essere più fico.
E quindi, dopo aver screenshottato a Baloo's, ascoltiamo il Lake Street Dive con Spectacular Failure e poi torniamo. Eccoci, siamo tornati in diretta qui a Radio Città del Capo, Serial K, le serie TV alla radio, numero di telefono per scriverci WhatsApp e tutto quello che volete, 348-7649-289, e parliamo di una serie alla quale penso la maggior parte di voi abbia voluto bene, se almeno l'età per averlo fatto, ed è MacGyver, una serie di cui abbiamo parlato anche nel passato durante il nostro episodio vintage, Sunday Monday, Vecchi Days.
Ma una volta non era sufficiente?
No, non ne abbiamo in realtà parlato perché la puntata è andata via troppo velocemente, e quindi vogliamo fare un piccolissimo, molto breve omaggio, non vi preoccupate, al fatto che è stato pensato dalle grandi menti della CBS uno splendido reboot di questa serie, reboot scritto senza I e senza U. Alzi la mano chi tra di voi conosce il nome di MacGyver. MacGyver si chiama Angus,
che tra l'altro è una varietà di mango.
Esatto. E non è un caso, assolutamente. Comunque, dopo 15 anni la CBS rifà la serie.
Pare si chiama che... Bisteccone di nome.
Bisteccone, pare che il pilot sarà diretto addirittura da James Wan di Fast and Furious 7. E ho detto addirittura. E Richard Dean Anderson per ora non si sa se sarà parte della
cioè manco lo stesso dirigendo scozzese, cammino addirittura.
Esatto, comunque non si sa se l'originale MacGyver sarà parte dell'avventura. Una chicca che vi vogliamo dare, perché qui a Serial K qualche chicca sempre familiare ve la diamo: Richard Dean Anderson è fratello di Melissa Sue Anderson, che è Mary Ingalls della Casa della Prateria. Detto questo, facciamo un piccolissimo percorso in MacGyver. MacGyver è un agente segreto, la serie parlerà della sua vita precedente alla serie che avete già visto dall'85 al 92.
Prima del Coterino Svizzero.
Ed è l'emblema dell'eroe buono e positivo.
Ma MacGyver è un agente segreto,
sì.
Davvero?
Sì, lavora per un'organizzazione segreta.
Una fondazione.
Rifiuta la violenza.
Positivo all'HIV però.
Rifiuta la violenza.
L'organizzazione era quella degli agenti segreti poveroni.
Non fuma, non beve alcolici, e la cosa che lo contraddistingue ovviamente è il suo magnifico mallet che il nostro personaggio indossa con un orgoglio maschio che nessun altro è mai riuscito più ad imitare.
No, Eugene di Walking Dead.
Eugene di Walking Dead, ma lui deve ancora farne di strada, sì, a proposito di camminare. E la serie rivista oggi è ovviamente assolutamente inguardabile, l'unica ragione per cui
era inguardabile anche allora.
No, appunto, è diventata celebre, sono le bizzarre trovate che MacGyver riesce ad inventarsi in ogni puntata. E di cui non vogliamo assolutamente fare un percorso adesso perché sarebbe assolutamente troppo
no,
lungo.
Poi è uno spoiler, voglio dire, uno se la vuole andare a
rivedere, magari la volete andare a vedere. Però sappiate che MacGyver è diventato addirittura per l'Oxford Dictionary un verbo che significa creare e riparare in maniera creativa un oggetto con inventiva, utilizzando gli oggetti che si hanno a disposizione. Perché
MacGyver,
esatto, perché lui riusciva ovviamente a creare una bomba atomica da una graffetta. Motivo per il quale noi diamo assolutamente 10 alla graffetta come voto, 8 al mito, 4 alla serie, perché oggettivamente è qualcosa che non si può assolutamente vedere. E adesso, momento Kevin Bacon.
Kevin Bacon. Allora, per il nostro momento Kevin Bacon, Rogue, una serie che forse ho visto solo io, non c'è una recensione al mondo su questa serie, quindi state attenti perché ve ne parlerò soltanto io.
Che
culo! È la prima serie originale di DirecTV ed è andata in onda per 3 stagioni tra il 2013 e il 2015. La storia è quella del solito agente sotto copertura, che in questo caso però è una donna, che ha un po' i sensi di colpa perché le è morto il figlio a causa del suo lavoro, però nel dubbio lei si fa il boss che dovrebbe arrestare e quindi questo un po' la incasina.
Un po' di sensi.
Ed è una recensione bellissima fino.
Però nel complesso è serena.
La recensione
nel complesso la vedo tranquilla.
È in linea con la serie. Comunque la protagonista assoluta è Tandy Newton, che è una delle attrici più belle di sempre e che tutti abbiamo amato in roba come Mission Impossible 2, IR, Gridlock, quello con Tupac e Tim Roth, che è veramente un bel film.
Ma bello un tot.
Bello un tot. La serie tratta temi importanti, ragazzi, perché si parla di elaborazione del lutto, definizione del sé, senso del dovere in rapporto ai propri impulsi e desideri, e guarda anche la roba serie come The Wire e Working Party, però la guarda soltanto, cioè la guarda da lontano.
Esatto, nel senso che si mettono sul divano,
la guarda, si gira,
guarda,
poi va dall'altra parte
e poi dice non ci ho capito un cazzo, quindi faccio un'altra roba. Infatti le dinamiche vengono fuori in maniera incredibile. Tandy Newton è veramente tanto figa, però poverona, nella parte dello sbirro cazzuto e tormentato anche no, e quindi l'unico motivo veramente valido per
se dici poverone è transgender,
è transgender perché poverone è bravissimo insieme, quindi è un mostro di Frankenstein bellissimo. Vi dico solo una cosa,
ho paura,
l'unico motivo valido per guardare questa roba è il cast, perché c'è un cast di bravissime che è veramente succulento. Quindi abbiamo la già citata Tandy, che da sola basterebbe per guardarla. Poi c'è Sarah Carter.
Tandy.
La biondissima Sarah Carter di Falling Sky, che io ho amato moltissimo. C'è Andrea Roth da Rescue Me. Bianca Lawson, che è una che veramente, io ho guardato la sua filmografia, non ha fatto nulla di meritevole nella vita se non essere gnocchissima. E poi c'è Sarah Jeffrey.
Che comunque già di per sé.
Sono meriti, per noi a serial killer sono meriti.
E poi c'è Sarah Jeffrey di Wayward Pines, Shadow of Blue, quindi serie di qualità.
Mi ridici Wayward Pines?
Wayward Pines.
Grazie. Comunque c'è solo le serie che hai elencato, sono dei curriculum ghiacciati, le più brutte serie del mondo.
Comunque, da questo punto di vista, quello delle bravissime, la serie è molto generosa, tutte escono che è una bellezza, voto 5 perché insomma Tandy e Sara le vogliamo bene, non vogliamo essere cattivi, però più di così proprio non ce la facciamo.
Ma scusa, ma Tandy a un certo punto sembrava anche un'attrice serie che aveva lavorato anche con Bertolucci.
Sì, aveva fatto un film con Bertolucci.
Mi
sì, appunto, esatto.
Mi sei già risposto.
Grazie mille. Ascoltiamo il Loner Chic con Imagine Number 2 e poi torniamo con la divanata.
Avevo un programma formidabile, calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero.
Ed eccoci alla divanata, anche se questa sera la divanata in realtà per me è una caramella assoluta, perché Black Sails, la serie di cui parliamo in questo momento, è una serie incredibile. Sulla carta sarebbe una maragliata tremenda che non avrebbe veramente un motivo al mondo per essere vista.
Anche
invece,
sulla carta.
No, invece è una maragliata tremenda che dovete assolutamente vedere, perché è visivamente strepitosa, ma anche divertentissima, avventurosissima, tutti gliissima che volete, perché è una vera serie action. Quindi abbiamo le battaglie, gli intrighi, un sacco di sesso, le piste in faccia, ancora un sacco di sesso, tante altre piste in faccia, ancora altro sesso. Quindi avete presente quando siete andati a vedere al cinema Lanterna Verde? Ecco, scordatevi quella sensazione, qui siamo davanti al, tipo al primo Avenger, perché in Black Sails è tutto una gran cagnara, una gran voglia di spaccare e bussare come se non ci fosse un domani, e soprattutto veramente un gran bel divertimento.
Qui è come aprire il boero e trovarci dentro veramente il liquorino,
veramente il liquore. Comunque il tema, gli ingredienti ci sono tutti, perché abbiamo,
ma
come
aprire un boero e trovarci il pulcino,
mamma mia, tanta roba. Comunque Black Sails ha tutti gli ingredienti giusti, perché abbiamo i pirati come tema, il canale Starz e il produttore esecutivo Michael Bay. Allora partiamo dal primo, i pirati, cioè tutto l'immaginario che volete di vestiti sgargianti, bende sull'occhio, copricapi strani, poi abbiamo le battaglie navali, i galeoni, le sbronze di rum sulla cassa del morto, le donnine facili, insomma tutto quello che porta al mondo dei pirati, però non sterilizzato e castigato come in Walt Disney dei Pirati dei Caraibi. Però qui c'è veramente un mondo di violenza, di sesso, di morte, dove ci si spacca le ossa dalla mattina alla sera, in cui però anche essere pirati è una specie di dichiarazione d'amore verso la libertà e di odio contro il perbenismo e l'ipocrisia della società civile. Quindi il pirata, prima ancora che un ladro, vuole essere un uomo libero, senza padroni, senza vincoli morali.
Posso dire che sono un signore, non sono un pirata.
Grande, grande Giulio. E in fondo è anche per questo che i pirati, diciamo, ci stanno così simpatici, pur essendo dei pazzi sanguinari. Il canale Starz, dicevamo, che è il canale via cavo che ha lanciato il guanto di sfida addirittura ad HBO, e lo ha lanciato sul fronte delle tette di fuori e delle pizze in faccia, perché, diciamo la verità, su quello del dramma e dell'impegno si gioca solo per il secondo posto. Però bisogna ammettere che i Regaz si stanno impegnando di brutto, vi ricordo Spartacus, Ash, e se esagerano un altro po' si rischia veramente il porno vero. L'ultimo ingrediente è Michael Bay, che vi ho citato prima, il quale non ha sicuramente bisogno di presentazioni. È quel regista che, se non mette un'esplosione ogni due scene, deve attaccarsi agli antidepressivi e via, e se gli chiedi di accendere ti tira una granata e fa esplodere il palazzo. Io sinceramente non amo il suo cinema fracassoni per cinetico, ad esempio Transformer, però è il regista di Armageddon, che è uno dei miei film di culto, quindi non mi rompete le palle, perché altrimenti faccio esplodere la radio.
Esatto.
Veniamo alla serie, ambientata 20 anni prima dei fatti raccontati da Stevenson nell'Isola del Tesoro. Però in realtà chi se ne frega della trama? Cioè, io vi ho detto che c'è tanta avventura, tanto sesso, tanto rum, tante piste in faccia, ma devo aggiungere altro per convincervi? Insomma, scordatevi green screen, la computer grafica dei Vic 20. Qui abbiamo una regia veramente della Madonna, un uso della luce naturale pazzesco, addirittura cito i 400 calci che direbbero Malik Puppa. C'è una fotografia incredibile fatta proprio su queste spiagge bellissime del Sudafrica, che restituisce quel calore appiccicoso ed erotico delle location più esotiche, anche se, appunto, dicevamo, non è fatta nei Caraibi ma è fatta a Cape Town Studios in Sudafrica. Credo che Black Sails sia una delle cose migliori sui pirati che siano mai state fatte, perché ne coglie questo spirito guascone, la voglia d'avventure, l'orgoglio indomito, l'anarchia selvaggia, però c'è anche tanta violenta brutalità, l'avidità senza limiti e questa indisciplina autodistruttiva che caratterizzava, appunto, i pirati, che sono questo simoro, no? Cioè, ucciderebbero loro madre per un pugno di dobloni, però allo stesso tempo sarebbero disposti a morire per il codice d'onore, per il proprio capitano.
Anch'io voglio un pugno di dobloni.
Vuoi un pugno di dobloni o un pugno in faccia?
In omaggio Morricone, invece, diciamo, per un pugno d'argento. Di dobloni.
Me la servita lì. Comunque, faccio un'ultima considerazione. La serie, è vero, parla di pirati, però in realtà i personaggi che, dal mio punto di vista, sono meglio tratteggiati, riescono meglio nella serie, sono proprio quelli femminili. Che escono proprio in tutti i sensi. Le donne di Black Sails non sono solo bravissime e buone per farci roba, aspetto su cui, grazie a Dio, non lesinano affatto, ma in realtà sono astute roba. Commercianti, sono abili guerriere, perfide nemiche, combattenti incredibili, strepitose alleate. Quindi sono loro che muovono i fili, e i maschietti, che sono lì che si danno delle piste in faccia ma non ci capiscono un cazzo, più delle volte neanche se ne accorgono.
Questa è la versione di Beve del femminismo.
Quindi diciamo che alla fine
tette di fuori, abili commercianti.
No, invece no.
È un grande rispetto.
Vai,
quindi,
perché? Non è male, come dicevi, per un network che è diventato
famoso solo per il suo apparente sciovinismo.
Esatto.
Quindi
sei la Lina Dunham di Via Mascarella, praticamente.
Puoi dire.
Ci sono le ragazze di Girls qua che fanno il giro sul galeone.
Comunque, voto finale 8,5, perché è una delle serie di genere più sorprendenti e veramente genuinamente divertenti degli ultimi anni.
Grande recensione, Bebe, complimenti. Passiamo a una delle rubriche che amate di più in assoluto, Bravissime e Poveroni.
Stasera una voce dell'enciclopedia della Bravissima, perché parliamo di Sharon Stone.
A cavallo le gambe.
Ecco, appunto. A vederla adesso nei panni un po' ilariani della vicepresidente USA in Agent X, di cui ci parlerà dopo Tommy, una serie stupenda.
Adesso decidiamo. Corso d'opera.
Però fa quasi tenerezza in questi panni, perché Sharon Yvonne Stone...
Primo perché è dentro dei panni e quindi fa già...
Vabbè, ormai...
lei ha superato il classico fuckable age,
esatto,
no? Quello che c'è il giorno prima fai la prostituta, il giorno
dopo
sei solo
nonna o presidente. Ci ha messo un bel po' ad arrivarci, ma ve lo descriverò a breve. Viene da Meadville, Pennsylvania, ed è stata negli anni 90 una delle bravissime, più bravissime del firmamento hollywoodiano. Stupenda, sensuale come poche, ha contribuito cinematograficamente parlando a dare un cervello alle bionde, uscendo però per fortuna lucibile, come era giusto aspettarsi, perché sprecare quel corpo lì sarebbe stato da incoscienti. Lucibile umano, ragazzi.
Bello, grande, bravo, se l'è preparata alla grande e l'ha messa fuori.
Anche Sharon Stone l'ha messa fuori, dicono.
Il primo ruolo di Sharon è una comparsata in Stardust Memories di Woody Allen nell'80, ma il decennio successivo lo spende fra film TV insignificanti e ruoli minori in serie storiche, tipo Magnum P.I. e T.J. Hooker. Ragazzi,
T.J. Hooker! Sai che non lo sapevo.
Poi incontrò Paul Verhoeven e la sua vita, per davvero, cambia verso. Perché prima, nel 90, la vediamo con la canotta sudata e le tette piccole in atto di forza.
Ma hai avuto le tette grosse, peraltro.
Beh, no, dopo sì, sì, sai, a gonfiare... vado avanti.
Vai.
Atto di forza è uno sci-fi adrenalinico che testimonia, ne abbiamo già parlato, lo scarso feeling fra il cinema e Philip K. Dick.
Però io l'ho amato, te lo dico.
Ma è un grandissimo film. Adesso, ragazzi, cioè, non ne parliamo.
Lasciamo
ragazzi, faceva cagare.
Bravo, esatto. E sempre con Paul Verhoeven.
Sì, ma io sono d'accordo con Beber.
Sempre con Paul Verhoeven gira poi nel 92 quel capolavoro assoluto di Basic Instinct. Cioè, a vederlo oggi, un film molto meno peggio di quando ci sembrava allora.
E ma, che
no,
dici?
Davvero? Sì, sì, assolutamente. E che proiettò Sharon Stone nell'empireo delle toppe assurde, grazie a una serie di scene veramente bollenti, fra le quali il celeberrimo scavallamento delle gambe rivelatore dell'assenza di mutande. Poi negli anni successivi.
Basic Instinct è il salto dello squalo della carriera di Michael Douglas, peraltro.
Beh, abbastanza.
Secondo me aveva le mutande col pelo.
Di Pyle.
Esatto. Poi negli anni successivi arrivarono dei titolacci tipo Sliver, che era con non mi ricordo quale dei Baldwin, e The Specialist con Stallone, che a livello di uscita, insomma, non furono altrettanti generosi come il precedente, però qualcosa la nostra Sharon ce la regalava sempre. Tutto strapatinato finché si vuole, ma per quegli anni era tanta roba. Per sua fortuna sono poi arrivati lavori anche con registi importanti, vedi Sam Raimi nel western un po' sperimentale The Quick and the Dead, e poi soprattutto Martin Scorsese, che dirigendola in Casino ne tirò fuori un potenziale attoriale che fin lì era davvero rimasto nascosto, tanto erano altri gli argomenti da portare avanti, che le fece guadagnare la nomination all'Oscar e vincere il Golden Globe. Poi da lì in poi c'è stato un periodo di magra, con una strana alternanza di nomination fra Razzie, che sono gli Oscar award dei peggiori film, attori, eccetera.
Sono gli Oscar di poverone bravissimi.
Esatto. Continuava poi invece anche a essere candidata ai Golden Globe, era così, faceva un po' di tutto Sharon. Poi, poveretta, venne un aneurisma cerebrale dal quale impiegò quasi 2 anni a riprendersi. Questo fino al biennio 2005-2006, quando, dopo aver preso parte a una serie turca chiamata Kurtlar Vadisi...
No, di dove l'hai trovata?
Ho trovato la serie turca.
Che hai visto, tutta.
Tutta, la sua memoria.
Con i sottotitoli in tedesco.
Esatto. Poi, grazie alle apparizioni in Broken Flowers di Jarmusch e in Alpha Dog di Nick Cassavetes, Sharon Stone pareva davvero essersi trasformata in un'attrice capace, a cui non serviva più farsi vedere tutta ignuda per mantenere una carriera. Ma no! Sharon Stone alla tentazione di uscirle proprio non resiste e si va a impelagare con quella robaccia da non credere che è stata Basic Instinct 2, dove rimette i panni, cioè meglio se li toglie, della scrittrice panterona porcona Catherine Tramell, però non ha più quel graffio che tanto ce l'aveva fatta amare e soprattutto ha le tette clamorosamente rifatte. Poi è passata in 4 episodi di Law and Order e altra robetta dimenticabile, ma è tornata a far parlare di sé perché, qua devo ringraziare la mia fidanzata Chiara, che mi ha segnalato questo episodio, c'è stata la vicenda della custodia del figlio adottivo Rohan, di 8 anni, che le fu tolta perché la geniale Sharon era talmente ossessionata dalla salute del piccolo che, ebbene sì, voleva iniettargli il Botox nei piedi perché gli puzzavano troppo.
Che
a 8
schifo.
Anni questo!
Che
pensa, a 14 gli amputava diretto, cioè...
Assolutamente schifoso, voto, quindi bravissimitudine.
Al top è stata un 9 pieno, Sharon. Abbiamo tanto amato.
Appunto, voce dell'enciclopedia delle bravissime. E adesso grazie Dodi, grazie mille. Ascoltiamo Dr. Feelgood con She's the One e poi torniamo con il clamoroso Terra Nova di stasera.
Welcome to Terra Nova.
Ma Rutta, mi chiedo sempre.
Rutta, sì. Assolutamente Rutta. Infatti poi Terranova giustamente è rappresentato da questo suono. Terranova, come sapete, ormai dopo 20 episodi sono le serie che fanno schifo, anche se poi in realtà molti ne parlano. E come avete potuto sentire, la musica di stasera di Giulio è un perfetto mix di Kentucky e punk, ma d'altronde non sarebbe un episodio action se non ci fosse della grandissima confusione. Grazie Giulio, musica spettacolare davvero. E andiamo a chiudere in chiosa, proprio così, per fare una solo una leggera sfumatura in più alla splendida recensione di Dodi, che noi non ci permettiamo mai di toccare, perché cazzo, se uno tira fuori una serie turca veramente bisogna togliersi il cappello.
Eppure credo che l'abbiano toccata in tante.
L'hanno toccata decisamente in tanti, e parliamo appunto della serie di cui è protagonista Sharon Stone, cioè Agent X, e cito: inintenzionalmente ridicola, poveramente realizzata,
poveramente
ce l'ho aggiunto io, esatto. Ridondante fino al midollo. Agent X è una serie su un agente segreto che sarebbe dovuto rimanere segreto. Così si apre la critica di Rotten Tomatoes ad una delle serie più prese per il culo oggettivamente del 2015, in cui spicca, ovviamente l'abbiamo già detto, la presenza della Sharon di qui sopra. Interpreta la vicepresidente degli Stati Uniti, stranamente vestita, che ha a sua disposizione un agente segreto che si occupa di cose per lei che non possono essere gestite né dalla CIA né dell'FBI. In pratica è un reality sui maggiordomi. Adesso, scherzi a parte, Agent X è una serie veramente orrenda, completamente inutile, non ha trama, non ha attori, non ha un senso al mondo, e una delle recensioni che mi ha fatto in assoluto più ridere, di cui non citerò la fonte per partito preso, e vi spiegherò un giorno il perché. Però intanto che preparavo, qua volano grandi apprezzamenti in studio, però comunque mi ha fatto ridere, questo gli va riconosciuto, e la cito, dice: serie così brutte trasmettono un senso di libertà, guardi un episodio e cestini tutto, nessun senso di colpa, nessuna paura, ma anzi hai la liberatoria soddisfazione di tirare una bella riga definitiva e di non pensarci più. Ed è verissimo, perché fai un bel respiro e passi ad altro, come se ti avessero tolto i pesetti dopo una bella lezione di Pilates. Vai via liscio che sembri un sarago. Una serie che avrebbe in teoria anche un concept interessante, ma che nella pratica si riduce in un concetto molto semplice, cioè una merda. E qui la colpa è semplicemente di sceneggiatori, interpreti, registi e basta. Non puoi dare colpa ad altri.
Basta?
Dai la serie a qualcuno
anche
che distingue.
Anche i produttori, perché a me i produttori, cazzo.
No, tu dai la serie a qualcuno che distingue la TV dal telecomando, per esempio, no? E che non si aspetti che Sharon Stone si siede di nuovo a cavalli dopo aver murato la stanza di telecamere nascoste lì nella speranza che lei la faccia ancora. E forse il concept si può salvare. Invece qui la dai un certo William Blake Aaron, che pare che dal suo curriculum vitae abbia contribuito addirittura alla scrittura di The Bourne Identity, però forse in realtà è in una realtà distopica.
Sì, ma forse era quello che metteva tipo l'interlinea.
Oppure portava i panini sul set. Comunque è assolutamente indecente, lasciate perdere, tornate ai vostri hobby. Voto 2 se avete bisogno di un emetico. Agent X, il nuovo prodotto TNT.
Alle morbide frugioi tu resistere non puoi. Devi masticar.
Allora, siamo arrivati al momento di caramelle da uno sconosciuto, cioè le serie, diciamo, fra virgolette, poco conosciute, perché in questo caso è una serie che è arrivata alla sua quarta stagione e che, diciamo, gli appassionati di serie action conoscono molto bene, e che è Vikings. È stata la prima serie creata da History Channel, ambientata nel mondo e nella mitologia norrene, e che racconta di un eroe
tu
leggendario.
Se non dici Norrena almeno una volta a puntata non stai bene.
Mi piace il Norrena.
C'ho un debole per i vichinghi.
Ah, okay.
Come tutte, peraltro, come tutti anche. Comunque, parla di questo eroe realmente esistito, che però si perde un po' tra storia e mito, non si capisce dove finisce la figura storica e dove inizia la figura mitologica, che è Ragnar Lothbrok. E mitico capo vichingo che aveva conquistato per primo le altre terre d'Europa, cioè quello che ha conquistato per primo l'Inghilterra e che ha conquistato niente di meno che Parigi. Vikings è una serie che devia con fantasia e intelligenza da questi fatti e costruisce un mondo che è molto bello, perché è sospeso tra un'aderenza storica e degli accenni fantasy. È tutta molto magica.
Eugenia, scusa, è petaloso?
No, Giulio, ti prego. No, Giulio. No, l'ha detto.
Vabbè, non potevamo essere petaloso qui. No. Dai,
questo
cazzo.
Era un safe place fino a 5 minuti fa. No, allora, è quello che si chiama realismo magico, cioè una stratificazione di antico e moderno che rende appassionanti queste storie che sono in realtà vecchie di secoli e ci fa sentire veramente immersi in questo mondo. E aiutato da anche una colonna sonora mezza metal, molto strana, riesce a farci sentire veramente immersi in questa realtà. Soprattutto perché Ragnar è un uomo del suo tempo, però allo stesso tempo un uomo modernissimo, e lo usa la serie per ritrarre la storia e poi ritrarre la spietatezza di questa realtà in cui non esistevano pace e tranquillità, non c'era fermarsi, non c'era riflessione, non c'era godersi le conquiste, perché c'era sempre un nemico, un invasore, qualcuno di più forte che arrivava e si prendeva quello che ti eri guadagnato.
E poi diciamo, Ragnar c'ha il più bel taglio di capelli della storia della televisione.
Cioè, Ragnar è un fico assoluto, cioè proprio non ce n'è, è una roba incredibile. Comunque sono tutte tematiche abbastanza universali, quasi shakespeariane, e sono comuni a delle altre serie, cioè tipo le più grandi similitudini ci sono fra Vikings e Spartacus, perché c'è questo approccio action un po' contaminato con delle pseudo digressioni filosofiche che però ha un po' meno gusto dell'esagerazione, anche se comunque lo show è di Michael Hirst che ha fatto i Tudors, per cui vi potrebbe deludere se vi aspettate tanto sangue e tanto sesso, perché comunque non è che sia pulito e casto, però le scene di violenza hanno veramente un significato preciso, non c'è violenza e sesso gratuito.
Ti interrompo solo un secondo. Non mi guardare male, però tu dici che non c'è tanto sangue e tanto sesso in Vikings.
No, giusto? Non è gratuito.
Forse vuoi dire che non ce n'è abbastanza per te?
No,
non ce n'è mai abbastanza.
È soltanto un retroscena, perché durante la scrittura, diciamo, dei testi di questa puntata è venuto fuori che su Outsiders invece
è il dibattito. Cioè,
no, ma è proprio non è una polemica, davvero non è una polemica, è solo una domanda. In Outsiders non succede veramente quasi mai un fatto di sangue, invece in Vikings, cavolo.
No, nel senso che in Vikings non c'è quello che c'è in molte serie action dove la gente inizia a scopare o a ammazzarsi senza nessun motivo. Qua la violenza c'è dentro alla battaglia tosta, grossa, e ci sono delle scene che non sono per niente casse, ma è tutto sempre molto funzionale alla storia. Per cui non c'è mai la roba del momento di menare assolutamente gratuito che c'è
Tupin Besci,
che è anche bellissimo, però qui vuole tutto trovare un po' una sua giustificazione. No. Poi ci sono scene estremamente toste, estremamente...
No, hai ragione, su questo ti do ragionissimo. Tra l'altro quella scena, quella dell'aquila è terrificante.
La tortura dell'aquila.
No, ma poi questa quarta vi dico che è iniziata proprio regalando delle robe molto belle. Comunque, la cosa bella anche di Vikings è che appunto in questo ambito che sembra un po' appunto una messa in scena un po' shakespeariana, ci sono dei personaggi, delle figure che sono universali e abbastanza medesimabili. Per quanto mi riguarda, Lagertha, la ex moglie di Ragnar,
grandissima topa
proprio un dato
indiscutibile,
tecnico
indiscutibile.
Vabbè, sono... e poi io sono per le donne, l'ho detto prima.
No, ma cioè, sappi che c'è nelle super top e delle classifiche di Serie Angolo, cioè, sì, Lagertha si è giocata a mio voto con la Ivanona di Pesci,
battaglia durissima,
battaglia molto dura, cioè era proprio un testa a testa. Però lei ovviamente, oltre a essere fichissima, è anche coraggiosa e leale. Ovviamente infatti lui l'ha mollata per una mezza scema più ricca e più giovane, perché ovviamente è una serie
una mezza scema è bellissima,
che è ancora più topa, però quella nella prima stagione
è più top, ma è scema con la colla. Comunque poi c'è il fratello, quello cui rode sempre il culo perché è secondo in tutto, che è Rollo. E poi c'è l'amico geloso e anche un pochino psicopatico, che è Floki, che è uno dei mille fratelli Skarsgård.
Skarsgård, esatto. Di cui abbiamo parlato un paio di puntate fa.
Esatto. E poi nella prima serie c'è perfino Gabriel Byrne. Una marea comunque di personaggi.
Pensavo Gabriel Garco mentre lo stavi dicendo.
Ma non ci starebbe male.
No, Gabriel Garco sarebbe benissimo in Vikings.
Sì,
alla grande.
Sarebbe da dire.
Beh, pre-botox però.
Però al primo colpo di sciabola esplose.
Esatto.
Allora, comunque, no, sono archetipi, però sono costruiti molto bene. E devo dire che dal punto di vista della messa in scena, Vikings mischia molto bene l'intrattenimento, che è semplice ma efficace, con una cura del dettaglio che ovviamente, trattandosi di History Channel, strizza l'occhio al documentario. Per cui è una serie abbastanza unica nel panorama seriale. Per me il voto è una media del 7, perché oscilla tra degli episodi da 6 e dei picchi anche abbastanza comuni da 8. Se vi piace...
Sì, frequenti, va bene.
Se amate comunque questa atmosfera qua e le scene di menare ben girate, vi piacerà. E poi bravissime a profusione proprio.
Davvero, d'accordo, io sono d'accordissimo assolutamente con Eugenia, grazie mille. Ci ascoltiamo Pep Brown con Can You Handle It e poi torniamo con l'ultima parte della puntata di stasera. Eccoci, siamo tornati in diretta qui da Radio Città del Capo. Abbiamo avuto un piccolissimo micro problema. Abbiamo perso il regista, ma adesso torna.
Piccolissimo,
leggerissimo problema. Quindi mi sono dovuto occupare io della messa in onda e si è evidentemente sentito. Parliamo di un titolo australiano questa sera, una vera chicca, assolutamente imperdibile. Ce ne parla Dodi con la sua voce suadente. E vi assicuro che non potrete fare a meno di vederla dopo che avrà finito.
La serie in questione è Underbelly, che forse, anzi senza forse, è una serie più crime che action. Ed è un franchise che ha visto la luce nel 2008 sulla TV australiana Nine, ha proseguito il proprio trionfale cammino per 6 stagioni, le prime 4 da 13 episodi e le ultime 2 da 8, 3 film catalogati come Underbelly Files, poi ha chiuso i battenti nel 2013, ma nel 2014 è andata in onda Fattoni & Co. Che
sei
non
molto
fa...
affascinante quando sei così antologico.
Grazie, adesso lo sarò ancora di più allora. Fattoni & Co. non fa ufficialmente parte della saga, ma in realtà è un vero e proprio sequel della prima stagione. Underbelly è una serie pensata splendidamente, realizzata ancora meglio, con un andamento movimentato ma mai inutilmente frenetico e una narrazione asciutta e cruda che non risparmia nulla quanto a sesso e violenza. È un ottovolante antologico nella storia vera della criminalità australiana, di cui ogni stagione affronta un particolare contesto temporale a sé stante. Un po' come in American Horror Story, dove ogni stagione ha un suo titolo, una sua storia e un suo cast.
Non dire American Horror Story davanti a Bebe.
Davanti ai bambini.
Mi ero quasi innamorato di te.
E poi invece... ho rovinato tutto.
Ha detto ottovolante antologico, rendete conto.
Da
organo. E a fare da filo conduttore al tutto ci pensano la sigla, la tagline It's Jungle Out There e soprattutto la voce narrante di Jackie James, che è un personaggio della prima stagione interpretato da Caroline Craig. È una voce che guida gli spettatori a spasso nel tempo a partire dal decennio 95-2004, in cui è ambientata la terrificante guerra di mafia di Melbourne della prima stagione, poi negli anni 76-87, nei quali si svolge la seconda A Tale of Two Cities.
Bellissima la seconda,
stupenda, davvero. E per poi proseguire fra l'88 e il 99 con The Golden Mile, e sono storie che vanno poi a saldarsi con quelle della prima e raccontandoci le gesta delle più efferate organizzazioni criminali di Sydney e di Melbourne. E la stagione di cui ho appena parlato, The Golden Mile, è davvero una pietra miliare del genere e ha anche un affascinante sapore brit di serie come Line of Duty, perché oltre all'avvincente racconto delle attività illecite che gravitavano intorno a King's Cross, che è il miglio d'oro del titolo, una sorta di Red Light District di Sydney, la stagione contiene un feroce atto di accusa contro la corruzione della polizia dello Stato nel New South Wales, un evento così scandaloso che finì sotto la lente di una commissione parlamentare d'inchiesta guidata dal giudice Wood. E poi qua c'è Emma Booth, che nessuno conosce, ma ragazzi è una bravissima, incredibile, interpreta in maniera credibile la figura realmente esistita.
Quindi ecco la B maiuscola e la B minuscola.
Esatto, esatto.
Beh, e quelli sono i record, quelli sono
infatti
i record.
Cioè, oddio, non aspettatevi Meryl Streep.
Non aspettatevi però, Sharon Stone. Però,
esatto. E qua interpreta la figura di Kim Hollingsworth, che è veramente esistita ed era una stripteaser che dopo di essere diventata una escort di altissimo bordo decise di arruolarsi in polizia, pensate un po'. Poi i balzi temporali si fanno ancora più vistosi quando il racconto ci porta addirittura negli anni 20 con le deliziose stagioni Razor e Squeezy, che sono la quarta e la sesta, che strizzano non poco l'occhio a Boardwalk Empire, ma sono talmente ben scritte e narrate che gli si perdona tutto. È operazione che poi viene anche agevolata dalla presenza di Daniel Cormack, cioè la B. Smith di Wentworth,
grandissima,
che le esce dopo due minuti dalla prima puntata. È un grandissimo regalo.
Mentre invece in Brava Wentworth Daniel. Non esce mai.
Mai,
no.
Mai.
Wentworth, tra l'altro, ne abbiamo parlato recentemente, certo. Forse, e in ogni caso recuperatela, assolutamente, altro che Orange is the New Black.
Bravo.
Quello è veramente
Wentworth, infatti, bravo. Mi dà l'idea, esatto, di una serie in cui la escono solo quelle con le tette brutte.
No, no, ma loro sono tutte brutte e cattive.
Assolutamente. Io non l'ho mai vista,
terribile. E fra queste due stagioni c'è quello che a mio avviso è il vero capolavoro di Underbelly, cioè la quinta stagione, che si chiama Badness. Magari qua vedrò occhi sgranarsi, però quantomeno a livello di intenzioni secondo me siamo dalle parti della prima stagione di The Wire, perché Badness è un racconto paludato di oltre un decennio speso dal detective Gary Jubelin della polizia del New South Wales sulle tracce evanescenti di uno dei criminali più spietati d'Australia, si chiamava Anthony Rooster Parrish. Investigazioni
cattivissimi sti australiani,
sì,
non pensavo che bevessero solo birra e facessero i barbe.
Potremmo aprire un capitolo io e Solazzi che non vi potete nemmeno immaginare.
Delle bestie
solo sugli australiani a serie kill.
Comunque è una stagione di investigazioni faticosissime, informatori che per convincere a collaborare gli devi tirar fuori le parole col forcipe. Poi una strike force che viene smantellata e rimontata con lo sputo, col budget ridotto all'osso, la vita privata dello sbirro sacrificata sull'altare delle indagini. Insomma, questi sono gli ingredienti che a noi di Serial K piacciono quando decidiamo di papparci un poliziesco. Comunque, per chiudere, come avrete capito, parlare in maniera generale di Underbelly è tutt'altro che semplice, perché ogni stagione è un mondo a sé, da esplorare con cura e passione. A livello generale l'impronta più forte secondo me sta nel coraggio di raccontare la verità, che è una cosa
rara,
che riesce perfettamente, che in questo caso ha dato al canale un buon numero di grattacapi, visto che c'è stata una controversia per diffamazione da parte di un avvocato di criminali raffigurati nella prima serie.
Il tocco legale qua che non manca.
Certo. E poi pensate, c'è stato il blocco della prima stagione ad opera della Corte Suprema dello Stato di Victoria, perché secondo i giudici la messa in onda della prima stagione avrebbe potuto inficiare la correttezza dei processi che erano ancora aperti in merito ai fatti narrati e insomma tutti aspetti.
Making a murderer australiano.
Un pochino sì. Sono tutti aspetti che hanno contribuito a renderla un cult in patria e anche un fenomeno da esportazione, perché ne esiste anche una versione neozelandese e nel 2010 il canale Starzy,
cioè, ne hanno fatto una versione australiana e una neozelandese, cioè, la fanno una versione a Bologna a Modena.
No, la TV pubblica neozelandese ha comprato il franchise e ha fatto una storia di criminalità neozelandese. E dicevo che nel 2010 Starz, canale di cui abbiamo parlato prima, annunciò di volerne realizzare anche un remake made in USA. Ad oggi il progetto non è ancora andato in porto.
Potrebbe essere una bomba.
Voto finale, scusate, ad Underbelly.
Io ad Underbelly do un 9 pieno. Non è facilissimo trovarla, ma il gusto vale la fatica.
E poi fanno ridere gli australiani perché fanno queste serie o questi film mostruosamente feroci come Wentworth e tantissimi, tipo i... C'era questo film bellissimo che si chiama Snowtown Murders, se non so se ti ricordi, quello sul serial killer dello stato di Victoria. Li fanno vedere anche probabilmente in età, in fascia non protetta, e se ne sbattono completamente. Poi le proteste le fanno dopo. Invece da noi non succede mai assolutamente niente del genere. Comunque 9 da Underbelly. Chiudiamo la puntata di questa sera con... Scusate, una nota di servizio, il nostro regista è tornato. No, non è questa la nota di servizio, ovviamente. No, la nota di servizio è un ringraziamento per tutta la gente che è venuta ieri a Festivi e Seriali all'Off di Chinodromo. Abbiamo fatto vedere la versione integrale, quindi tutti e 6 più 1 gli episodi di Black Mirror.
È uscito Black Mirror.
È stata veramente una giornata stupenda, c'erano veramente decine e decine di persone, abbiamo dovuto tirare fuori un sacco di sedie, ci siamo fatti un mazzo come una casa,
abbiamo avuto un sacco di birra.
È stata veramente una giornata bellissima. Ricordiamo Festivi e Seriali, festival che organizziamo insieme a seriangolo.it, Chinodromo e Radio Città del Capo, dal quale vi trasmettiamo. Il prossimo appuntamento sarà il 13 marzo con una serie che non potete perdere e tra l'altro una maratona di almeno 9 ore che è Generation Kill. Ve ne parleremo sicuramente meglio nella prossima puntata che sarà esattamente il 7 di marzo, una puntata assolutamente triste in cui saremo in lacrime dall'inizio alla fine, perché sarà una puntata in cui non ci sarà la nostra bravissima preferita che è Eugenia. Purtroppo sarà in volo da qualche parte, non potrà essere dei nostri, parteciperà chiaramente alla redazione della puntata, ma insomma... Mi dispiace, non ci sarà purtroppo il lavoro, perché noi non facciamo questo lavoro, il lavoro la chiama e ha deciso di preferire uno stipendio a noi. Comunque, il 7 marzo alle ore 20:30 in diretta da Radio Città del Capo, il nostro terzo episodio drammatico della stagione, Se son cozze, si apriranno.
È prevista The Corner,
quindi tutti sintonizzatissimi davanti a...
The Corner quando non ci sono.
No, assolutamente.
Forse è l'unica occasione per riuscire a farlo.
Dopo la bellezza di 38 puntate in serie che riusciremo forse a fare The Corner, e no, comunque adesso scherzi a parte, 7 marzo ore 20:30 Radio Città del Capo. Ringrazio tutti, ringrazio Giulio Muratori, ringrazio Eugenia Fattori, ringrazio Dodi Germano e Bebe Solazzi, Tommaso Gavioli che vi sta parlando vi dà la buonanotte, vi dà appunto appuntamento al 7 marzo ore 20:30.
Io vado a letto,
i BBC danno sempre la buonanotte.
Io vado a dare calci rotanti
e ci ha dato appuntamento
per la prima volta nella storia di Serial K. Riesco ad annunciare anche l'ultimo pezzo, Kid Pharaoh, Walking My Way. Buonanotte a tutti, ciao.